campagna di radioabbonamento annuale.
1000 sostenitrici, 1000 sostenitori per Radio Onda Rossa, 30.000 soldi.
Sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.
Eccoci allora di nuovo in diretta e siamo in collegamento con Casal Pusterlengo, con un compagno che abbiamo già sentito la scorsa settimana. Buongiorno a te.
Buongiorno a tutte.
Ecco. E dunque, 7 giorni che non ci sentiamo, mi sembra siano successe parecchie cose, a giudicare da, insomma, dalle informazioni che abbiamo dalla stampa, in particolare nella zona una recrudescenza di ricoveri, tant'è che gli ospedali stanno in crisi. Che ci puoi dire a proposito?
Che c'è un collasso della sanità pubblica qui, Codogno e Lodi, ma Codogno è chiuso, sono diversi anche operatori sanitari che sono stati contagiati e Lodi è nel caos perché per esempio giovedì 27 ci sono stati 51 ricoverati. E a 51 ricoverati in situazione di urgenza non sono sostenibili da un ospedale medio come quello di Lodi. Cioè, qui si esplodono adesso le contraddizioni che da tempo colpiscono la sanità pubblica. Io non ho sentito di nessuna ospedale privato che sia intervenuto in questa situazione, e in Lombardia ci sono tutte le eccellenze di cui parlava Formigoni, no? Cioè grandi ospedali privati che succhiano dalla finanza pubblica e poi nella situazione di emergenza non li sente neanche nominare, e questo è il problema dei problemi in questo momento, insomma, perché tra l'altro c'è anche una crisi di rifornimento degli strumenti di prevenzione, no? La dotazione di strumenti di prevenzione è limitatissima. In più al collasso degli ospedali si aggiunge la crisi dei medici di famiglia. Nella nostra zona, ad esempio a Casal Pusterlengo, 4-5 sono già in quarantena. A Castiglione da tutti sono in quarantena. Castiglione è un paese di 6.000 abitanti, avrà 3 o 4 di 4 medici di famiglia. In quarantena vuol dire che il servizio è sospeso, li può interpellare solo telefonicamente. Insomma, sta collassando la situazione e questi già prospettano di prolungarla ancora per almeno una settimana o 10 giorni, per non dire di più.
Ecco, questa cosa sia degli ospedali che dei medici credo che crei dei problemi grossissimi, perché il medico di famiglia è il contatto immediato che puoi avere in ogni caso. Ma cosa dicono alla gente? Di rivolgersi alle strutture, non so, veramente non, è difficile immaginare qualcosa.
No, dicono di telefonare. Basta, danno dei numeri, c'è cioè un numero verde della regione e compagnia, di rivolgersi lì, però poi ognuno telefona al suo medico di famiglia, dipende da che condizioni ha il medico di famiglia. C'è un continuo andare e venire di Croce Rossa, per la verità, no? Solo che adesso con la saturazione di Lodi, prima sentivo un medico responsabile dell'ordine dei medici lodigiani che diceva che avevano ancora 5 mascherine. E poi c'è anche una certa sovrapposizione, cioè qui c'è un volontariato organizzato tra protezione civile e associazioni che è pieno di buona volontà, però io penso che in questa situazione tutto dovrebbe aspettare una direzione scientifica, all'istituzione più che al volontariato, insomma.
Certo.
E invece non è proprio così, ecco, questo Io sono anche fermo nella mia zona perché non ci si può spostare, ad esempio hanno stretto piuttosto, in maniera piuttosto forte, il controllo sugli spostamenti della popolazione. Non puoi, anche da Trecasale e Codogno, dove la circolazione dovrebbe essere libera perché siamo tutti in zona rossa, ci sono dei posti di blocco negli snodi dove tu potresti anche andare a Piacenza o andare a Cremona, che però impediscono questo, probabilmente da Codogno venire a Casale e viceversa. Questo può essere anche l'ottusità di chi è messo a fare il guardiano, in alcune case è anche così, quelli con la divisa ogni tanto, diciamo sempre, non sono per niente flessibili, però dimostra anche che c'è una stretta, ecco. Sono arrivate denunce per chi ha infranto la regola di non uscire, denunce che poi in sé sarebbero anche gravissime, perché sarebbe un attentato alla salute pubblica, no? Se uno va fuori dalla zona rossa. Insomma, la situazione si sta un po' appesantendo,
direi anche molto. Ecco, ma questo, l'altra volta parlavamo tra un po' di, a livello di sensazione, perché erano i primi giorni, tra quarantena e coprifuoco, no? Quindi tra questo oscillare, e oggi forse la situazione è un po' più chiara, nel senso che, a cominciare da Fontana, presidente della regione Lombardia, che ha detto che è poco più di un'influenza, forse diciamo, credo che il numero degli infettati, dei contagiati, sia aumentato sensibilmente, quindi forse una sottovalutazione di questa contagiosità del virus, o ti risulta almeno da...
Sì, mi risulta una confusione, cioè Fontana dice quelle robe lì, poi si fa vedere che si mette la mascherina, sì. Cioè il presidente della regione che si mette la mascherina non può dire che la situazione sta migliorando, perché certo. Uno dice, allora perché ti sei messo una mascherina? Quella sceneggiata è penosa dal punto di vista comunicativo, però l'ha fatta, insomma. Che ci sia un aumento di contagi, sì, cioè, almeno a guardare i dati che danno anche qui, però non c'è una sensazione di forte pericolo. Le persone adesso, ad esempio, cominciano a uscire di casa, mentre i primi giorni, quando si sono sentiti proprio all'inizio, i primi giorni tutti stavano attappati in casa, adesso se vai in piazza ci sono i gruppi di persone, di amici, di conoscenti che stanno lì a discutere. C'è una certa presa di distanza, cioè si sta tutti a un metro di distanza, mentre prima un metro e mezzo, mentre prima c'era più prossimità, ma comunque, insomma, la gente, secondo me, sta anche cercando, più o meno consciamente, e certo non in modo organizzato, di allentare un po' questo clima di spavento, perché terrore è una parola che non è mai girata, insomma, qui la gente è preoccupata al massimo, ma appunto cerca di sfuggire a questa sensazione riprendendosi almeno la piazza, ecco, questo,
sì, quindi ritrovare una modalità di vita anche in questa situazione, e questo
di socializzazione,
certo, questo è sicuramente positivo. E insomma, il problema, dicevi, della comunicazione è migliorato, è peggiorato, cioè si avvertono anche a livello proprio spicciolo di popolazione dei vostri comuni questi contrasti che stanno poi al vertice, cioè questa mancanza di coordinamento tra regioni e governo, e in quota parte si avverte anche questo, sì.
Sì, si avverte, nel senso che è una sensazione immediata, la contraddittorietà dei messaggi, l'assenza di un riferimento certo e di una strutturazione del controllo della situazione, si sente molto, insomma. Le persone non sono informate dalla TV, cioè sono informate da un'overdose di pseudoinformazione che confonde le idee, per cui da questo punto di vista questo è un punto chiaro. Le persone sanno che queste istituzioni, così come sono gestite, non sono in grado di far fronte a questa situazione, e quindi ricorrono a mezzucci, tipo quello del presidente, che non so chi cavolo gli ha consigliato una sceneggiata del genere a Fontana, ma ha fatto una ben misera figura, e tutti se ne sono resi benissimo conto, insomma, lui per primo, peraltro,
certo.
Che poi,
per non parlare della figuraccia di Zaia, insomma,
Madonna, quella veramente è bestiale.
c'è stata una risposta giustamente diplomatica da parte dell'ambasciata cinese in Italia, ma diplomatica ma molto molto dura, insomma, perché
comunque questa è l'anima profonda dei leghisti.
Certo,
c'è
certo.
Un'ignoranza terrificante e un'arroganza pari all'ignoranza. Quella è stata un'uscita incredibile nel 2020 in Italia, insomma, non si possono dire quelle cose lì.
E le scuse come al solito sono peggio della prima dichiarazione, perché appunto ha detto ha urtato la sensibilità di alcune persone. Senti, ma riguardo, mi veniva in mente, ma riguardo a chi si ammala di altro, no? Per esempio, che magari ha gli ambulatori negli ospedali, insomma, penso succede anche lì, le visite specialistiche, determinati esami, indagini diagnostiche, che situazione si trova? Io immagino sia peggiorata.
Peggioratissima. Infatti ogni tanto si ricorrono permessi della prefettura, dipende dal tipo di esame, così, per andare a fare gli esami fuori, perché la zona rossa che non è più in grado di far fronte a queste necessità, spostano tutte le visite. Io non so come tratteranno o come trattano le urgenze vere, perché quello è tutto un territorio oramai sguarnito, cioè non lo presidiano più. Sono da un lato paralizzati a Codogno, Lodi paralizzati perché gli stessi operatori si sono ammalati. Lodi è stato intasato da quest'ultimo arrivo, io conosco gente che ci lavora che mi ha raccontato che non si capiva più niente. Giovedì, quando sono arrivati questi 50 e passa da ricoverare, è andato in tilt completamente l'ospedale. Quindi la normale attività di prevenzione o comunque di cura è praticamente azzerata, è messa proprio male, devi andare fuori. C'è stato questo aneddoto del tizio che si è fatto dare un permesso per andare a fare una visita a Piacenza, poi hanno approfittato per andare a fare una visita a Firenze, ha fatto la furbata di andare in banca, il bancario ha visto da dove arrivava, ha chiamato la pula, l'hanno blindato e l'ha riportato qui, so, per dire come il clima psicologico, ecco, diciamo.
Immaginiamo. Invece dal punto di vista degli approvvigionamenti, diciamo, per la sopravvivenza quotidiana, com'è la situazione? Cibo, altro materiale, per non parlare delle farmacie, mascherine, amuchine, eccetera.
Ma dal punto di vista alimentare la situazione dopo il primo boom di paura adesso è abbastanza tranquilla. Sono quelli che pretendono che ti metti una mascherina per entrare in negozio, vabbè, tutte queste cose. Mascherine non se ne vedono molte tra la gente gira, parla e il 95% o di più non ha mascherine. Forse avevo già detto che però ci sono quelli che girano in macchina da soli con sulla mascherina, cosa che quindi dal punto di vista alimentare, tranne un po' di carenza di frutta e verdura fresca che va via subito e latte fresco, per il resto c'è tutto. E non c'è nessuna, non c'è più quell'atteggiamento di dire cosa cazzo succederà, vado a farmi rifornimenti. Erano arrivati a comprarsi 10 kg di pasta alla volta, alcuni, né? Perché poi bisogna vedere proprio la tipologia delle varie fasce di popolazione, insomma.
Invece dal punto di vista delle situazioni lavorative, questi ultimi provvedimenti, cioè noi pensavamo qui anche lo smart working, tutte queste sciocchezze qua propagandistiche, ma insomma lì è zona di industrie le più disparate, a cominciare anche da quelle agricole, dove credo che lo smart working non sia applicabile. Cioè,
no, le vacche non puoi mungerle
col computer.
Lì sta deteriorandosi la situazione, cioè hanno ridato possibilità di intervenire, di lavorare, oppure ci sono divieti ancora?
Ma il taglio che hanno fatto, forse ne parlavamo un'altra volta, il taglio che hanno fatto della zona rossa ha rotto proprio dei collegamenti, per cui ci sono fabbriche in zona rossa che hanno dipendenti che arrivano dai paesi immediatamente fuori o viceversa, per cui disagi ci sono ancora, anzi stanno cercando di provvedere segnando permessi o cose di questo tipo, ma non funziona, insomma. Quindi la crisi economica, per non parlare poi delle botteghe qui, no, di tutto, certo, il commercio, no quello è pesante. Poi le botteghe e i bar erano i luoghi di ritrovo, e questi qua sono chiusi, insomma. Le botteghe alimentari sono aperte, tutto il resto è chiuso, e i bar chiusi sono un dramma, perché qui c'è anche una popolazione che staziona normalmente al bar e che adesso vaga per il paese, e al massimo si trova in piazza. Abbiamo una fortuna che c'è stata una settimana di tempo bellissimo, per cui molto densa la passeggiata che c'è tra Casale e Zorlesco, in piena campagna, è bella, e quindi lì c'è pieno di gente, insomma, il mattino e primo pomeriggio. E lì probabilmente c'è il punto più alto di socializzazione, più ancora che nella piazza, di socializzazione residua, diciamo.
Comunque, insomma, anche noi, quello che tu ci confermi questa impressione è questo dato assolutamente prioritario che riguarda il fallimento della sanità pubblica, proprio perché,
certo.
Ecco, ma questo è presente nelle discussioni, se ne comincia a ragionare.
Sì, che è presente. Eh sì, perché noi abbiamo il 50% dell'impegno sanitario dato ai privati e il 50% al pubblico. Adesso ho trovato un giornalista che è bloccato qui, che mi diceva che erano 12 miliardi, però io non ho verificato, che vengono date alle sanità private. Qui abbiamo i grandi ospedali, no? San Raffaele, l'Humanitas, San Donato e via, che però sono state tenute completamente fuori. Adesso non lo so se sono anche problemi di specializzazione o meno. Questi non hanno, ad esempio, quasi tutti non hanno il pronto soccorso, perché il pronto soccorso costa e quindi non lo tengono. Però è stata dimezzata l'offerta sanitaria, praticamente, visto, certo, che il 50% è privato e il 50% pubblico, e come quello pubblico è stato impoverito in questi anni, soprattutto di personale, adesso la difficoltà la sentono tutti. La critica maggiore è proprio questa, che se la gente su questa roba qua è piuttosto severa, anche perché noi siamo una popolazione anziana, quindi avere queste difficoltà sanitarie, insomma, è un gran problema.
Eh sì, che questo è quello che questo aspetto non riesce a sfondare sugli organi di comunicazione, perché qui fanno tutti quadrato, tutta la classe politica fa quadrato, perché
certo,
tutti,
perché
quanti hanno contribuito a,
esatto.
E questo è il problema, e quindi credo che sarà proprio l'argomento che, con le residue capacità e forze che ci stanno, da far emergere, insomma.
Certo, assolutamente. E dal punto di vista comunicativo, ti dicevo in una telefonata che qui è nata
una radio, sì,
ma in realtà ti ho dato un'informazione parzialmente sbagliata. Non è nata una radio, l'unica radio che c'è che ha dedicato un pezzo a questa vicenda, proprio chiamando la rubrica Radio Zona Rossa. In realtà è la radio dell'oratorio di Codogno, che bene merita, perché almeno ha aperto questa. E anche lì, ad esempio, i comuni adesso stanno chiedendo, Codogno, Casale, un apporto ulteriore del volontariato, perché anche i comuni sono stati impoveriti di personale e sono sotto organico e compagnia, e quindi ogni servizio nuovo, un servizio qui è ad esempio quello dell'informazione, perché la gente telefona anche in comune, non telefona solo, oppure ai numeri dati, questi servizi non sono stati organizzati in maniera da poterli gestire tranquillamente, sono in carenza di personale, allora cercano dei volontari, presumibilmente i pensionati, da ficcare lì davanti al telefono, però precisano previa formazione adeguata e con alle spalle un esperto. Figurati, formazione adeguata, come la fai? O dici due stupidaggini, o se no non è che in piena emergenza. Insomma, si vedono tutte le incapacità di programmare, anzi il rifiuto di programmare, perché questo non strutturare queste cose è una mentalità, cioè l'idea è che non bisogna impoverire le istituzioni pubbliche, insomma,
certo.
La linea è questa qua.
Sì, e su questo non c'è assolutamente ripensamento,
no,
di
no,
nessun
no,
tipo,
no.
Insomma, non ho questo è, lo verifichiamo anche noi, non c'è niente da fare qui, per quanto si cerchino anche la presunta sinistra di rinverdirsi, di dare un'immagine, ma da queste posizioni non si scostano proprio.
Vabbè, loro si sono fatti la nuova carriera, l'ex sinistra, su questa roba qua. Sono stati loro che hanno spinto ad esempio a bloccare le assunzioni, hanno distrutto le province, hanno l'abolizione delle province sarebbe, non è oggi il caso, ma è un tema incredibile, cioè aboliscono le province ma le province ci sono ancora, però non sono finanziate. Solo dei dementi possono fare delle cose di questo tipo. Le ha fatte Del Rio, non è che le ha fatte Berlusconi queste cose.
Certo, sì, è così, è così. Sarà un capitolo che vedremo come evolve. Però insomma, le notizie anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non sono rassicuranti, perché per l'Italia hanno portato il rischio a livello moderato alto e per la situazione internazionale il livello di rischio è molto alto, quindi
è una pandemia, diventa una pandemia proprio.
Sì, siamo alle soglie di questo e qui diciamo non so, io anche noi non sappiamo se c'è una sottovalutazione o più che altro, forse più che una sottovalutazione c'è una incapacità proprio, sono arrivati a questo appuntamento nelle peggiori condizioni possibili, insomma.
È la seconda che hai detto, insomma.
Sì, penso anch'io che sia la seconda, insomma, però lo paghiamo un po' tutti, ecco, non lo pagano loro certamente.
Su Zaia adesso mi è venuto in mente, prima Antonella faceva la battuta che il tentativo di risolvere la brutta figura è stato peso, lui è un veneto e in Veneto dicono è peso il tacon del buso, cioè è peso la toppa che non il buco.
Sì,
e lui ha fatto così.
Sì, certo, sì è così, infatti. Però questa è la classe politica che ci abbiamo e che gode anche di, almeno fino adesso, poi chissà, mai dire mai, come si dice, no? E potrebbero cambiare le cose, speriamo che questa sia perlomeno un'occasione, insomma.
Ma loro non è che godono, loro hanno costruito tutto in questa direzione e poi si vantano di avere anche il consenso del 50% o del 10% della popolazione, vedendo gli andamenti elettorali, quindi veramente siamo in una crisi profondissima della democrazia in questo paese, insomma, con una classe dirigente all'altezza di questa crisi, cioè disastrosa, così. Ma la gente, le persone che ragionano su queste cose, gente non brutto termine, ma anche nella situazione di crisi non accetta del tutto passivamente le indicazioni, esegue perché capisce che la situazione è difficile, però è in grado di criticare, questa è una buona partenza, bisognerebbe vedere come però sviluppare questo ragionamento.
Certo.
E questo non so, questo adesso non saprei proprio.
Non lo sappiamo neanche noi, insomma.
Certo.
E questa è l'incognita in tutte le direzioni. Va bene, e non so se vuoi aggiungere qualche altra considerazione che ti viene in mente che sia significativa per dare un'idea, perché non ci si rende conto, cioè io e te ci ricordiamo, e anche molti che sono all'ascolto, dei tempi di Chernobyl in cui insomma un po' di panico si era diffuso, no? Ma qui mi sembra peggio per certi versi, anche perché ti tocca proprio più da vicino, cioè se stai male stai male, c'è poco da fare, devi
certo.
Andare, sai, Chernobyl era un incubo così un po' latente ma invisibile, qui è visibile, insomma.
Chernobyl, mia suocera, quando le avevano raccontato di non mangiare l'insalata perché ti ricordi che era brutta quella storia, lei ha detto, ma in dialetto ha detto, mi l'ho mangiata stamattina, ma non mi fai niente, io l'ho mangiata stamattina, non mi è successo
niente. Non mi ha fatto
niente,
certo.
Questo era il rapporto che c'era.
Certo,
qui
sì,
invece
sì.
È più, beh, sai, un'epidemia, noi siamo cresciuti schivando epidemie, noi vecchi dico, cioè, non so, da ragazzo c'era la difterite, c'era la tisi e queste cose qua. E quindi hai più capacità di cogliere la questione, insomma.
Certo.
No, però c'è da dire che non c'è un clima pesante, perché la gente poi, le persone cercano di cioè, c'è un proliferare anche di battute, di cercare di stare sul leggero, insomma. che è una sorta di blandissima immunizzazione, ma si cerca anche appunto di non farsi dominare, perché poi sulla paura scattano, cioè lavorano quelli che ti vogliono fare uno stato di eccezione, no?
Sì, certo.
Il discorso è quello, c'è una crisi terribile, c'è un'epidemia terribile, allora ci blindiamo tutti zitti, nessuno deve criticare, bisogna fare seguire le indicazioni, questo non va bene, insomma.
Certo.
E non c'è ancora.
Certo.
Basta vedere l'uso da, appunto, anche questo simbolico, no? Le mascherine, gli scafandri, queste robe qua non sono passati tra la gente in questa forma, non perché sono irresponsabili, ma perché valutano di volta in volta il tipo di provvedimento, insomma.
Certo.
Non tutti, qualcuno cerca di scappare per le strade di campagna, ma poi a quelli lì provvedono, c'è l'esercito, ci sono i blindati dell'esercito qui.
Ha messo l'esercito?
Sì, in due degli sbocchi per l'uscita ci sono dei blindati dell'esercito, almeno io non sono andato a vedere, perché sono quelli che poi vanno a controllare tutte le situazioni, io non ho...
Se gli hanno chiuso le osterie e il bar, qualcosa devono fare.
E devono raccontarsi, insomma.
Certo. Va bene, allora grazie, sicuramente ci risentiremo.
Perché, ultima cosa, qui stiamo parlando di prolungare fino a fine marzo,
sì,
metà o fine marzo, e che sarebbe, allora sì, la situazione diventerebbe proprio molto pesante.
Certo.
Vabbè, quindi ci sentiremo, presumo.
Senz'altro. In bocca al lupo per tutto, state bene e ci risentiamo.
Grazie.
Ciao. Allora, abbiamo adesso un altro punto di vista, ma io prima, per chi non l'avesse letta, visto che ne parlavamo, voglio parlare della dichiarazione del portavoce dell'ambasciata cinese in Italia, che si trova sul sito dell'ambasciata, in merito alle posizioni espresse da un politico italiano sulla Cina. In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano a fianco ad affrontare l'epidemia, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti. Ci consola il fatto che moltissimi amici italiani non sono d'accordo con tali affermazioni e anzi le criticano fermamente. Siamo convinti che le parole di un singolo politico non rappresentino assolutamente il sentire comune del popolo italiano, un popolo civile e nostro amico. Il nuovo coronavirus è un nemico comune che richiede una risposta comune. In un momento così difficile è necessario mettere da parte superbie e pregiudizi e rafforzare la comprensione e la cooperazione al fine di tutelare la sicurezza e la salute comune dell'umanità intera. Ancora adesso ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo l'argomento.